Parliamo di Merleau-Ponty e delle sue critiche nei confronti della psicoanalisi. Oltre a Wittgenstein, nel secolo scorso, anche Maurice Merleau-Ponty si è confrontato in maniera critica con la psicoanalisi e anche in questo caso, più che far vacillare le fondamenta del sistema psicoanalitico, non arriveremo a dire questo, questi rilievi servono a mettere in luce alcuni importanti aspetti che altrimenti rischiavano di rimanere sullo sfondo. Merleau-Ponty, e mi raccomando, questo per intero è il suo cognome, quindi va sempre detto completo e non Ponty, per capirci, è stato un importante filosofo francese del Novecento, 1908-1961 per avere delle coordinate temporali di massima. Questo filosofo ha avuto il merito di aver diffuso la corrente della fenomenologia in Francia, declinandola peraltro anche in modo abbastanza originale rispetto alla sua sistematica formulazione, quella che di fatto di essa ha dato Edmund Husserl. Nelle sue opere, Merleau-Ponty sottolinea a più riprese quello che lui definisce come primato della percezione, che cos'è? La convinzione che la coscienza si costituisce come tale innanzitutto a partire dalle sue stesse percezioni, che vengono prima di qualunque altro atto di pensiero. A supporto della sua tesi, Merleau-Ponty richiama un sacco di esempi tratti dalla psicologia, ed è su questo piano che entra in gioco anche Freud. La prima critica che, sulla scia peraltro degli studi di un filosofo molto meno noto, George Politzer, Merleau-Ponty muove a Freud, concerne la metapsicologia, cioè quell'insieme di studi di carattere psicanalitico nei quali, durante la fase matura della sua produzione, Freud di fatto propone un'elaborazione un pochino più generale e anche teorica, filosofica se vogliamo, delle ipotesi elaborate durante il confronto invece con i pazienti. Per Merleau-Ponty, in questo modo, Freud tradisce la vocazione più genuina della psicoanalisi, che invece sarebbe quella di raccogliere sistematicamente una serie di casi clinici per fornire di volta in volta un'interpretazione di essi. La situazione che viene a crearsi però è un po' particolare, cioè da un lato Freud stesso avrebbe probabilmente condiviso la polemica, infatti si è dimostrato molto incerto all'idea di abbandonare l'ancoraggio alla pratica clinica e altrettanto scettico rispetto a ogni volo pindarico del pensiero che fosse un pochino troppo astratto, che volasse un po' troppo verso la metafisica e che quindi fosse troppo connesso poco alla realtà delle singole circostanze che si presentano invece durante l'analisi. Però, dall'altro lato, bisogna dire che quello che ha fatto la maggioranza dei filosofi che alla psicoanalisi poi si è affacciata è stato proprio valorizzare la sintesi metapsicologica, a scapito invece delle lunghe esemplificazioni di casi che costellano la parte, diciamo, più tecnica della produzione freudiana. Questa inconsueta presa di posizione da parte di Merleau-Ponty denota quindi una volta in più la ferma determinazione da parte di questo filosofo di voler partire dal campo dell'esperienza, senza che questa venga sminuita a favore di una inconsistente, per lui, metafisica dell'esistenza. L'altra grande critica che Merleau-Ponty muove a Freud concerne niente meno che la sua concezione dell'inconscio e più in particolare l'idea che l'io non sia padrone a casa propria. Cosa vuol dire? Per Merleau-Ponty non è possibile pensare l'inconscio come a una terza persona che ci abita dall'interno, quasi a produrre una sorta di scissione interna all'io, tale per cui noi siamo contemporaneamente noi stessi e però ospitiamo anche qualcosa di diverso da noi. Questa imposizione, secondo il filosofo, è semplicemente inaccettabile, perché finisce per ammettere nella stessa persona la presenza di due soggetti diversi, uno conscio e uno inconscio, che seguono ciascuno un diverso modo di pensare e anche poi di agire. Ma questo, ci spiega Merleau-Ponty, è un inutile raddoppiamento che non ha di fatto ragion d'essere. Non dobbiamo pensare all'inconscio come a un elemento estraneo, ma piuttosto come a una componente di noi, una sorta di parte organica della nostra natura e organica alla nostra natura, che lavora quindi in sinergia che con le altre e che entra in risonanza con esse. Per spiegare meglio la sua posizione, il filosofo propone anche un esempio. Cerchiamo di vederlo assieme. Nell'opera Fenomenologia della percezione, Merleau-Ponty descrive il caso di una donna colpita da afonia, quindi che non è più in grado di parlare dopo che le è stato vietato di frequentare l'amato. Freud ci direbbe che dobbiamo pensare un po' al suo es come un elemento impersonale che la domina e che dai recessi della sua psiche ne coordina, mascherandole, le pulsioni e le trasforma poi in atteggiamenti esistenziali, quale per esempio quello della impossibilità di esprimersi. Secondo Merleau-Ponty, invece, bisogna cambiare il paradigma di pensiero e vedere la psiche come un tutto unitario e di volta in volta congruente alle situazioni, anche gravose, che in essa nel suo complesso si configurano. Ma allora, la fonia della giovane innamorata non è più il sintomo di qualcos'altro, ma il modo in cui il suo corpo, quindi la sua fisiologia, esprime il disagio emotivo che ella sta attraversando. Non c'è dunque scissione, ma un andare insieme delle diverse componenti del sé, e in questo caso il rifiuto di certe condizioni, cioè il divieto di vedere l'amato, ha delle ricadute che sono allo stesso tempo tanto sul piano spirituale, sul piano animico, che su quello invece più propriamente fisico, perché questi due piani sono indissolubilmente intrecciati e interdipendenti. Il problema, quindi ci spiega il filosofo, coinvolge pienamente il soggetto nel suo essere nel mondo, e il malato ritroverà la voce non attraverso uno sforzo mentale di comprensione, ma solo quando il suo corpo assumerà un nuovo assetto esistenziale. La nevrosi, quindi, così come la guarigione, sono esperienze, non atti di comprensione intellettuale di fenomeni che il soggetto, diciamo, può osservare e giudicare da una distanza critica di sicurezza. Una distanza non c'è. Merleau-Ponty di fatto rifiuta la visione del corpo come un teatro di rappresentazioni inconsce. Nella psiche, ci dice, non si può separare il regista dal palcoscenico, l'espressione del sintomo dal motivo che ha scatenato quello stesso sintomo. Ora, sicuramente Freud avrebbe avuto da ridire a riguardo, però vale la pena richiamare un frammento, praticamente l'ultimo pensiero di Freud di cui disponiamo e che gli sarebbe appuntato poco prima di morire. In questo Freud dice: Psiche ist ausgedehnt, weiß nichts davon, cioè in italiano la psiche è estesa e di ciò non sa nulla. È evidente che moltissime sono state le interpretazioni date di questo frammento, ma ci piace pensare che il padre della psicoanalisi abbia con ciò inteso anche forse aprire la strada alla psicosomatica. L'idea quindi che non si dia una distinzione netta o addirittura una frattura tra mente e corpo, ma che queste componenti siano indissolubilmente intrecciate, proprio perché la psiche si estende e dilaga ben oltre i confini entro cui la nostra immaginazione e la nostra ragione vorrebbe confinarla. Alla prossima!